occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Anzi 7 ormai dopo le 8. Buongiorno ascoltatori, ancora una volta benvenuti, bentornati alla puntata del mercoledì del Demone del Tardi. E subito una notizia importante, perché c'è stato un aggiornamento nei protocolli dell'OMS. Dice l'OMS che per non entrare in contatto con un processo servono due Mattei contemporaneamente. Quindi mi raccomando, prendete nota, ma in ogni caso bene, perché in un momento così confuso l'importante è cominciare ad avere delle certezze. Ora però devo andare a vedere che cosa consiglia l'OMS per il mal di testa, perché ve lo dico subito, mi sono svegliato proprio con il mal di testa, e non è metaforico, ce l'ho davvero, e so anche perché ce l'ho. Mi è venuto, penso, nello sforzo di rimettere insieme tutti i pezzi di quanto accaduto ieri sull'autorizzazione a procedere nei confronti di Salvini sul caso Open Arms. Peggio che fare uno di quei puzzle da 10 milioni di pezzi che ci hanno tenuti tutti quanti impegnati durante il lockdown. Allora, ci sono i 5 Stelle che votano a favore, ma sono gli stessi 5 Stelle che sulla 18 votarono contro, perché in quel momento stavano al governo proprio con Salvini, e il presidente del consiglio di quel governo era Conte, che però adesso è presidente del consiglio di un governo voluto da Renzi, che ha messo insieme proprio i 5 Stelle che odiano il PD e il PD che odia i 5 Stelle. Un governo che Renzi aveva voluto contro Salvini, e lo aveva voluto quando era nel PD, salvo poi uscire dal PD poco dopo la nascita del governo, governo in cui però è rimasto con Italia Viva, votando però a taglie alterne con la maggioranza e con l'opposizione, per esempio su Open Arms, scegliendo l'astensione, che equivale a votare contro, quando sulla 18 e sulla Gregoretti aveva votato invece a favore. ma quando votò a favore, al governo c'erano i 5 Stelle con Salvini e il presidente del Consiglio era Conte 1, che è diverso da Conte 2, tanto che mentre al Conte 2 si conferma leale appoggio in quanto Conte 2, contemporaneamente lo si chiama in causa come Conte 1 proprio sul caso Open Arms. E tutto questo mentre in Regione Lombardia Italia Viva, che sta all'opposizione col PD e 5 Stelle, vota con la Lega e Forza Italia una propria candidata alla commissione d'inchiesta sui disastri della gestione sanitaria della maggioranza, così che la maggioranza possa essere giudicata da una candidata scelta dalla maggioranza, alla faccia delle richieste dell'opposizione di cui Italia Viva fa parte, salvo poi chiederle di dimettersi dopo averla votata. Insomma, lo capite perché mi è venuto mal di testa? È che ci vorrebbe un pochino di linearità, un po' di coerenza, quella coerenza che Renzi, per esempio, proprio lui, ha sempre rivendicato quasi fosse un brand personale scolpito nel marmo del Rinascimento fiorentino. E allora Renzi, ieri, lo si sa, ha votato contro, ha fatto votare contro, anzi ha fatto astenere, che l'abbiamo detto equivale a votare contro, l'autorizzazione a procedere. Però il 28 e il 23 di gennaio di quest'anno, non di 5 anni fa, a proposito del caso Gregoretti, twittava: a Salvini del processo Gregoretti non frega niente, sfrutta solo l'onda, è una cosa schifosa che Salvini abbia tenuto in mare dei poveri disgraziati, ma non sono io che devo decidere se ho commesso un reato, io devo decidere se deve andare a processo e voterei sì. Era il 23 di gennaio. E poi ancora il 28 di gennaio: sono arrivate in Senato le carte del Tribunale dei Ministri nei confronti di Salvini. Dopo averle lette con attenzione e senza alcun pregiudizio ideologico, voterò a favore della richiesta di autorizzazione a procedere. Insomma, queste le certezze scolpite nel marmo fiorentino che aveva Renzi quando votò sì all'autorizzazione a procedere sul caso Gregoretti, quando votò sì all'autorizzazione a procedere sul caso 18. Ma se non vi fidate, è giusto che non ci si fidi di quello che appare su Twitter. D'altra parte non si infida nemmeno Donald Trump, che, come avete sentito, giudica Twitter a questo punto un pericolo per la democrazia proprio perché Twitter lo corregge. Allora proviamo con un'altra piattaforma, per esempio su YouTube, dove si trovano un po' di dichiarazioni dell'epoca di Renzi a proposito sia del voto sul caso 18 sia a proposito del voto sul caso Gregoretti. E allora sentiamo Renzi 1 sul caso 18.
Io voterò a favore della richiesta, nel senso che voterò perché Salvini sia processato. Sono, credo, uno dei non moltissimi garantisti di questo paese. Ho sempre sostenuto che si debbano rispettare le sentenze e non anticipare i giudizi della magistratura. E tuttavia un politico ha il compito di farsi giudicare esattamente come tutti gli altri. Su quella nave, la nave 18, non c'erano terroristi. C'erano ragazze eritree violentate nei lager in Libia, c'erano persone che, secondo la magistratura, avevano il diritto costituzionale di scendere. Io non so se questo è vero o no, tocca ai magistrati decidere se c'è stato un reato o non c'è stato, ma certo stupisce, caro Giannini, che improvvisamente il Movimento 5 Stelle, che era il movimento del giustizialismo, improvvisamente diventi un difensore dell'immunità parlamentare. Siamo in presenza di una rivoluzione. È come dire, Leo Longanesi, lo scrivo nel libro, tutte le rivoluzioni iniziano per strada e finiscono a tavola.
Finiscono a tavola, adesso con la fase 2 riaprono i ristoranti e quindi si rimbandiscono anche le tavole. Comunque l'avete sentito, 18, ragazze violentate, diritto costituzionale, rispetto della Costituzione, voterò sì. E poi arrivò invece il voto sul caso Gregoretti.
Dobbiamo seguire le leggi e le regole, ok? C'è un magistrato che dice: non io voglio, dice, io sono certo di condannare Salvini, anche perché lei sa che la procura ha detto una cosa, la procura generale un'altra. Dice: noi pensiamo che Salvini, come tutti i cittadini, debba avere un processo per capire se ha fatto o no sequestro di persona. La mia opinione è che in questo caso, quello della
Gregoretti,
Salvini ha fatto le stesse cose che aveva fatto sulla 18. Ora, sulla 18, noi abbiamo detto che secondo noi doveva essere, siccome il magistrato ha chiesto me lo fate processare, poi vedremo se è colpevole o no.
bisogna rispettare la Costituzione e le leggi. Quindi anche in questo caso, secondo me, che è un caso fotocopia, valgono le stesse regole. Non ho cambiato idea io. Devo dire, non ha cambiato idea nemmeno Salvini.
Allora,
hanno cambiato idea i 5 Stelle, perché allora era il governo e stavolta no.
Non aveva cambiato idea lui, avevano cambiato idea i 5 Stelle. È perfettamente caso fotocopia, dice Renzi, quello della Diciotti e quello della Gregoretti. Invece evidentemente si differenzia in toto il caso di Open Arms, perché improvvisamente ha cambiato idea. Ma Renzi all'epoca non si limitava a fare delle analisi, ma ci metteva del vero e proprio pathos quasi apotropaico.
Matteo Salvini ha paura della vicenda Diciotti, non perché è un giudizio politico, non c'è niente di politico, ma perché lui ha impedito che scendessero da quella nave minorenni e donne violentate che venivano dall'Eritrea. Nostre sorelle che partono 2 anni prima, che viaggiano nel deserto, che vengono violentate a ripetizione, che stanno nei lager in Libia e vengono violentate anche lì, che salgono su una nave, che sono finalmente raccolte da una nave militare italiana e che vengono chiuse dentro per 5 giorni senza essere messe nelle condizioni di scendere, per cui persino gli assorbenti mancavano loro. A queste ragazze noi diciamo che l'Italia non è quella che le accoglie dicendo la pacchia è finita.
E allora questo era anche il pathos emotivo che Renzi metteva sulla vicenda, con tanto di violenze, lager, addirittura l'ha detto lui, la mancanza degli assorbenti. E evidentemente qualcosa è successo, come dire, i più maliziosi da ieri sostengono che tra i due Mattei, per usare un linguaggio da DPCM, c'è evidentemente un affetto stabile, e quindi Renzi si è messo la pettorina dell'assistente civico di Salvini e ha evitato che finisse in mezzo a una movida giudiziaria. E di questa vicenda ovviamente oggi si scrive tantissimo, quasi a monopolizzare i titoli di prima pagina. E allora andiamo a vedere un po' di corsivi, analisi editoriali che troviamo oggi sui giornali, a cominciare dal fondo di Claudio Tito sulle pagine di Repubblica, che si intitola La maggioranza nella palude. Allora scrive Tito: ci sono due segni diversi ma non separati nel voto con cui ieri la Giunta al Senato ha bocciato l'autorizzazione a procedere nei confronti di Salvini. Entrambi illuminano la crisi politica che avvolge partiti e Parlamento, un'inarrestabile tendenza a lucrare gli interessi personali e a coltivare atteggiamenti parassitari nei confronti di alleati e avversari. Il primo riguarda la linea seguita dal segretario leghista. Il punto preliminare non è solo se sia giusto o meno autorizzare le indagini, non il processo o una sentenza, solo le indagini nei suoi confronti, ma in quale contesto i senatori siano arrivati a questa prima valutazione. L'ex ministro dell'Interno negli ultimi giorni ha di fatto posto un tema estraneo al merito della vicenda. La sua difesa si è basata sulla presunta malafede dei magistrati. Ha investito di questo argomento persino il Presidente della Repubblica. Le indagini a suo giudizio andrebbero quindi bloccate in virtù di una sorta di gigantesco conflitto di interesse di tutte le toghe nei suoi confronti. Non si pone più il merito del rispetto o meno delle leggi. Prima i parlamentari, scrive Tito, si difendevano nei processi, con Berlusconi si è passati alla difesa dai processi, Salvini si difende fuori dai processi. Al netto, come dire, del verminaio che sta emergendo nel dietro le quinte di certi pezzi di magistratura, il caso Palamara, che oggi viene ripreso largamente da molti giornali, il problema che Tito pone è questo, cioè l'utilizzo strumentale della vicenda prodomo sua. E poi prosegue, perché c'è un secondo segno, scrive Tito, che tocca il nucleo fondante della maggioranza giallorossa. La scelta di Renzi di distinguersi dalla coalizione di cui fa parte risponde alla costante necessità di acquisire visibilità, di dimostrare che i suoi senatori e i suoi deputati sono determinanti per la sopravvivenza del governo, che è lui il titolare di un virtuale doppio forno. Altro che Casini, posso aggiungere, era veramente un dilettante dilettante al confronto che può, prosegue Claudio Tito, dialogare anche con la destra, come è accaduto in Lombardia per la nomina della presidente della commissione regionale d'inchiesa sul Covid. È un elemento di eterna trattativa per ottenere qualcosa di più e non per definire il profilo della sua forza politica. Gli effetti però vanno oltre le intenzioni dell'ex premier. Il risultato infatti è la paralisi, l'immobilismo e la malattia più grave per l'Italia, il vizio generato da un peccato originale. Questa coalizione, nata sotto la spinta di un'eccezionalità, non ha cemento politico, non ha una visione condivisa, è stata battezzata dall'emergenza, i pieni poteri di Salvini, e se ne alimenta ancora adesso con il coronavirus, e la conseguenza è la palude, l'inazione, la debolezza alla fine che investe tutti. Italia Viva infatti probabilmente a fine giugno in aula modificherà il suo atteggiamento nei confronti di Salvini, temendo un'implosione irreversibile della maggioranza e della legislatura. Nella coalizione governativa sembra così prevalere solo l'istinto di sopravvivenza. Renzi dimentica di aver votato solo pochi mesi fa per autorizzare le indagini analoghe, l'abbiamo sentito, su Salvini relative al caso di Ciotti. I grillini ricordano che nella medesima occasione si erano espressi per salvare l'allora alleato leghista, cancellando la loro breve storia di battaglia contro la cosiddetta casta. I pentastellati sono prigionieri del loro stesso declino e vedono in Conte un antagonista che può raccogliere le spoglie del movimento, ma non hanno la forza per distaccarsene. Il PD, nel timore che qualcosa si muova o accada, si infila nel lungo tunnel dell'afonia. Il premier, per non far cadere il castello delle debolezze, sta fermo. È un'alleanza autotrofa, si ciba di se stessa e della fiacchezza dell'opposizione. Il centrodestra in effetti non suscita più nell'opinione pubblica il consenso che raccoglieva fino a qualche mese fa. E Tito chiude segnalando un Salvini che corre sempre sullo stesso binario, quello dei tweet dell'ungherese Orban. E sì, perché uno dei momenti top della giornata di ieri è stato il messaggio che Orban ha mandato a Salvini: "Der Friend, congratulations, l'Ungheria è con te, Matteo", firmato Victor. Il tutto fotografato da Salvini sullo schermo di un vecchissimo Nokia che Salvini millanta di utilizzare, ma non è evidentemente così, perché altrimenti, stanti tutti i video che posta quotidianamente, ci si domanda come sia possibile che quel Nokia sia in grado di fare quello che fa uno smartphone evoluto. Ma lo si sa, la comunicazione passa anche attraverso i device, e quindi se quell'altro c'ha l'iPhone, questo deve avere il telefonino del popolo. Ma intanto andiamo avanti nei commenti e nelle analisi, perché accanto al commento di Claudio Tito Repubblica mette anche quello di Stefano Folli, che parla di segnali. Il primo si incrocia con la regione Lombardia, sarà una coincidenza, ma è curioso che il voto renziano pro Salvini si sia combinato con l'elezione a sorpresa a Milano di un esponente renziana alla presidenza della commissione d'inchiesta regionale sulla tragedia del virus. In secondo luogo, sembra verosimile che Renzi abbia colto il momento di confusione nella magistratura, dal pasticcio Palamara alle ricadute delle lotte correntizie a margine del CSM, per affermare una linea più garantista, vale a dire la stessa tenuta fino a un certo punto contro il ministro Bonafede, poi modificata per ragioni politiche al momento di votare la sfiducia individuale in Parlamento. Come dire che il senatore di Scandicci ha voluto distinguersi rispetto a una certa tradizione presente nel PD e ancora più nei 5 Stelle. Il tentativo si ripete da anni in forme diverse: provare a espandersi verso il centrodestra, in particolare verso Forza Italia e il suo elettorato, ripudiando le tendenze giustizialiste. Ma il segnale più significativo riguarda Conte, al quale Italia Viva riserva un'insinuazione destinata a pesare, con linguaggio involuto. Un comunicato informa che il disimpegno renziano nasce da un punto preciso: nella documentazione non sembra emergere l'esclusiva riferibilità, scrivono, all'ex ministro dell'interno dei fatti contestati. In parole povere, il premier non poteva non essere informato e quindi era consenziente, dal momento che Salvini nei giorni della Open Arms non è stato smentito da Palazzo Chigi. Sul piano politico, conclude Folli, questo passaggio può avere sviluppi imbarazzanti per il vertice del governo. E gli scricchioli attorno alla poltrona di Conte, dei possibili orizzonti, scrive oggi Francesco Verderami sulle colonne del Corriere della Sera. Il solito gioco dei due Matteo e la strategia di Conte per non cadere a ottobre. Conte che con straordinario ed encomiabile candore si dice spiazzato dalla mossa di Italia Viva. Siamo sulle colonne della Stampa. Conte che dice: strano, con Matteo era tornata la sintonia. E dire che quando Renzi dice una cosa è quella, non è uno che cambi idea magari per opportunità politica. La Stampa, che nel racconto che fa Ilario Lombardo riporta appunto i timori che la crisi economica possa travolgere l'esecutivo, tornando sulle colonne del Corriere della Sera, si parla naturalmente del caso Lombardia, ma adesso non facciamo in tempo, credo che se ne occuperanno poi i colleghi di Prisma. Il Corriere intervista Carlo Calenda, che da molto tempo a questa parte è protagonista di una vincente rissa al semaforo con Renzi per la conquista di quel che resta del centro. E Carlo Calenda dice: sono sempre molto critico con gli atteggiamenti di Renzi, che trovo ondivaghi come sulla questione Bonafede, però qui c'è un punto di merito, secondo me. O Conte è corresponsabile, oppure quella nei confronti di Salvini diventa un'operazione politica. E la motivazione che ha dato Italia Viva gli da come assist Maria Teresa Meli: credo sia una motivazione razionale, dice Calenda. Dopodiché tutta questa manfrina non conta assolutamente niente rispetto alla questione fondamentale, cioè che il governo è spaccato in mille rivoli, è un governo, dice Calenda, completamente allo sbando. E allora la Meli gli chiede: meglio un altro governo? Se avessimo a che fare con un'opposizione normale, sarebbe il momento di fare un governo di unità nazionale con gli amministratori bravi, Bonaccini, Zaia, ma anche Gori e Crosetto. Ma anche a maggioranza invariata bisognerebbe cercare di rafforzare i ministeri, perché lo spettacolo che è andato in onda, per esempio sulla scuola, non c'è stato in nessun altro paese. Così parlò Calenda sulle colonne del Corriere della Sera. Ma per capire che cosa alberga nella mente di Renzi quando si parla delle scelte di Renzi, bisogna andare a sentire che cosa ne dice Renzi, che ha parlato, intervistato da Annalisa Cuzzocrea. E allora lei le chiede naturalmente subito: ha voluto salvare Matteo Salvini, perché? E lui risponde: noi abbiamo salvato Bonafede, non Salvini, e già ci è costato molto. Era una settimana fa, gli dice la Cuzzocrea, cosa è cambiato ora per far decidere ai suoi di votare diversamente dal resto della maggioranza? Abbiamo fatto esattamente come la volta scorsa, dice Renzi, non partecipando in giunta e rimandando all'aula, poi decideremo in base alle carte. Questo impone la serietà e non il giustizialismo. Sulla Gregoretti abbiamo poi votato per l'autorizzazione a procedere, sulla Open Arms vedremo. Insomma, Renzi lascia la porta aperta a un cambiamento di rotta sul voto, perché non si sa mai, vediamo che succede. Ma il caso Gregoretti, gli dice la Cuzzocrea, fu usato da Salvini per ergersi a vittima durante la campagna elettorale per le regionali. In giunta allora fu la Lega a votare per l'autorizzazione, PD e 5 Stelle si astennero e voi con loro. Ammetterà che il non voto oggi è molto diverso. Salvini sbagliò allora, dice Renzi, come sbaglia chi oggi fa l'opposto. Sulle garanzie costituzionali si vota in base alle regole, non in base alla simpatia. Avete avuto 3 mesi per leggere le carte, però, gli dice la Cuzzocrea, non era abbastanza? E impiegheremo il prossimo, dice Renzi, per decidere come votare. Parlerò io in aula a viso aperto. Il giudizio politico è chiaro, ma la vicenda giudiziaria è un'altra cosa. Quindi la Cuzzocrea gli dice: così ha deciso di fare un favore al leader della Lega, si aspetta gratitudine, il preludio di un'intesa, risponde Renzi. Se oggi Salvini non è a Palazzo Chigi è perché noi non abbiamo ascoltato chi nel PD voleva le elezioni. I grillini che oggi strillano hanno votato 2 anni fa i decreti sicurezza della Lega, Italia Viva ha portato a casa il decreto Bellanova, eccetera eccetera. Salvini è il mio avversario numero uno, dice Renzi, proprio per questo sulle garanzie costituzionali procedo con cura. Una cosa deve essere chiara: il salvinismo non si sconfigge per via giudiziaria, ma con una battaglia culturale. È quindi solo una coincidenza che la commissione Covid in Lombardia sia andata a Italia Viva grazie al voto di centrodestra? Gli chiede ancora la Cuzzocrea e Renzi risponde sdegnato: l'accostamento è ridicolo. Per evitare strumentalizzazione abbiamo chiesto alla nostra consigliera regionale Patrizia Baffi di dimettersi, lasciamo quella poltrona al PD. Anche Rosato conferma che c'è stata questa richiesta. La neoeletta presidente della commissione d'inchiesta ha detto: col fischio che io mi dimetto e da ieri circolano immagini di amorosi sensi tra lei e Fontana fotografati proprio al Pirellone, dopodiché non si capisce bene, tornando al punto da cui siamo partiti, come mai prima votino insieme alla maggioranza per eleggerla e poi le chiedano di dimettersi. Ma tutta questa è una storia che ormai va a concludersi, almeno per il nostro spazio, perché stiamo per finire il tempo a nostra disposizione. Volevo segnalare semplicemente in chiusura, anche perché è cosa che riprende anche Mattia Feltri sulla prima pagina della stampa di oggi, il premio Fantozzi di oggi che va al consigliere comunale romano Paolo Ferrara, che lanciandosi in un panegirico a favore di Virginia Raggi, che deve essere ricandidata sindaco di Roma, ha detto che lei è la più grande costruttrice di strade di sempre, ne ha costruite più lei che gli antichi romani messi insieme, che tutti gli antichi romani messi insieme. Paolo Ferrara, che è lo stesso che pochi giorni fa aveva detto non ricandidare e rieleggere Virginia sarebbe come strappare il pennello a Michelangelo a metà della Cappella Sistina. Dovrebbero partire le risate registrate per chiudere la puntata, ma così non è. Chiudo semplicemente ringraziandovi, salutandovi per essere stati qui anche oggi. Ci risentiamo come sempre domani mattina alle 8. Io adesso vado a trovare una linea guida dell'OMS per fermare il mal di testa, sempre che poi riesca a rimettere insieme tutti i pezzi. Ciao a tutti, buona giornata, la linea Valgr.